Per chi fai quello che fai? O per cosa fai quello che fai? Potremmo dire qual è il tuo scopo nella vita? Qual è la tua meta finale, il tuo obiettivo? E spesso, per non dire quasi sempre, quello che l'uomo fa nella vita ha sempre uno scopo sbagliato. L'Ecclesiaste ce lo insegna, che alla fine tutto è una vanità. Quando siamo giovani ci impegniamo a preparare la vita da adulti, si studia, ci si prepara la vita, si fa un qualcosa per fare in modo che la vita possa raggiungere un certo standard, si lavora, si mettono i soldi da parte per farsi una casa e una posizione. E poi quando si diventa adulti si cerca di consolidare questa posizione, si fanno in genere dei figli e si fa in modo che il nostro desiderio è che loro possano avere un futuro. E poi a un certo punto, invecchiando, si incomincia a pensare alla fine della propria esistenza e si cerca di prepararsi un qualcosa per un riparo, specie economico, nel quale poter vivere gli ultimi anni senza essere di peso a qualcuno. Beh, vivere una vita di questo tipo non ha alcun significato. Sono un tempo, fatiche, risorse sprecate alla luce della parola di Dio. Non che sia completamente sbagliato, ma l'obiettivo è mancato. Ci sono poi persone che vivono una vita molto meno materiale, facendo un esempio nell'ambito cristiano, possono vivere la propria esistenza cercando di affermarsi invece nella Chiesa, cercano di costruire un luogo o una congregazione dove le persone possono sentirsi amate e soddisfatte. Lottano queste persone, si sacrificano per aiutare altri a soffrire di meno. L'obiettivo è sentirsi realizzati nel far star bene gli altri. Ci può essere una parvenza di pietà in tutto questo, ma tutto sembra essere concentrato unicamente a livello della vita, di questa esistenza. E sebbene lo scopo possa essere in qualche modo lodevole, anche questa esistenza non ha alcun significato. Sono tempo, fatiche e risorse sprecate. In Prima Corinzi, Paolo ci mostra quale debba essere l'obiettivo della propria vita, quale deve essere la meta e lo scopo. Sappiamo che la chiesa di Corinto era una chiesa che aveva molti problemi, aveva divisioni al suo interno, era divisa in partiti, c'era dell'immoralità sessuale e c'erano persone che in un certo modo tolleravano questa immoralità sessuale. C'erano persone che dopo la conversione creavano scandalo mangiando carni sacrificate agli idoli. C'erano anche dei disordini a livello del culto. E c'era in questa chiesa una corsa tra i vari membri alla ricerca dei doni spirituali allo scopo di poter primeggiare all'interno della chiesa stessa. E tutte queste problematiche avevano un fattore in comune. I Corinti non avevano ben chiaro per chi e per cosa dovevano vivere il loro scopo nella propria esistenza. Avevano in un certo modo sbagliato l'obiettivo. E Paolo quindi viene chiamato a mettere ordine in questa chiesa. La lettera ha lo scopo appunto di rispondere a delle domande specifiche e a delle problematiche che la Chiesa viveva, e Paolo dà delle indicazioni a tutti questi problemi. Ma nel fare questo, nel dare delle indicazioni a come risolvere i problemi, Paolo infine dà il motivo per il quale questi problemi devono essere risolti. Ciò che si deve fare o che si fa nella Chiesa ha una motivazione fondamentale, una motivazione unica e irrinunciabile. Senza di essa si potrebbero avere delle Chiese anche ordinate, senza grossi problemi, ma che hanno perso lo scopo fine lo scopo o il fine ultimo del Vangelo. Vi invito ad aprire la prima lettera dei Corinzi al capitolo 15. E leggeremo questo lungo capitolo che sarà oggetto della riflessione di oggi. Paolo scrive: «Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito e che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque la nostra predicazione, vana pure la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato se è vero che i morti non resuscitano. Difatti, se i morti non resuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dai morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno a suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono battezzati per loro? E perché noi, anche noi, siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù, nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Ma qualcuno dirà, come risuscitano i morti e con quale corpo ritornano? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di frumento per esempio, o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è uguale, ma altre la carne degli uomini, altre la carne delle bestie, altre quelle degli uccelli e quelle dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei celesti e altro quello dei terrestri. altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in splendore. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato incorruttibile, risuscita incorruttibile. È seminato ignobile, risuscita glorioso. È seminato debole, risuscita potente. È seminato corpo naturale, risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo Adamo divenne anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, nei corpi che si decompongono posso ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli, miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Dopo 14 capitoli di correzioni varie, Paolo passa a fornire il punto focale del perché i Corinti debbono rispondere alle proprie direttive. Paolo nel capitolo 15 fa riferimento alla motivazione chiave da fornire. Grazie mille. Alla motivazione chiave da fornire ai Corinti e alla Chiesa oggi, che siamo quello che siamo per uno scopo preciso. Senza questo scopo si può dire c'è un fallimento nella vita. Abbiamo perso tempo, fatiche e risorse. Paolo inizia dicendo: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete anche ricevuto, nel quale anche state anche saldi. In pratica Paolo indicava di stare saldi nel Vangelo che era stato loro predicato. Stare saldi significa non sviare, non deviare dal messaggio e nel suo proposito chiave. Paolo invitava i Corinti a ritenere il Vangelo che lui aveva annunciato loro. Rimanere saldi a quella verità era la dimostrazione della loro reale conversione. E al versetto 2 Paolo dice: mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve lo ha annunciato. Cioè i Corinti stavano correndo il pericolo di non ritenere quello che Paolo aveva insegnato. Paolo dice che se questo messaggio che lui aveva insegnato veniva in un qualche modo distorto, le conseguenze sarebbero state devastanti per questa Chiesa. Dirà: avete creduto in vano. Cioè a un falso Vangelo che non avrebbe prodotto alcuna salvezza. Non perché la salvezza si possa perdere, ma il falso Vangelo non tratta né la base, quindi la croce, e né lo scopo finale, la vita eterna. Un Vangelo nel quale si sarebbe creato una certa religiosità, una certa rispettabilità a livello umano, una certa separazione dal male, ma non avrebbe prodotto salvezza, perché il suo messaggio fondamentale andava perduto o cambiato. Se il Vangelo perde le sue fondamenta, è un Vangelo che non salva nessuno. Qual era questa minaccia che la Chiesa di Corinto stava attraversando? A Corinto si stava facendo largo tra i credenti una falsa dottrina. In estrema sintesi, essa diceva che non ci sarebbe stata alcuna resurrezione dei credenti. Non negava nello specifico la resurrezione di Cristo, ma negava la resurrezione della finale dell'uomo, dei credenti. In pratica la Chiesa stava subendo l'influenza della filosofia greca che negava questa possibilità che un corpo potesse, siccome il corpo, la materia era vista come associata al male, e in un certo modo negavano questa possibilità che ci potesse essere questa resurrezione. Oltremodo anche in seno alle correnti giudei, sadducei, sappiamo che non credevano nella resurrezione. E quindi questa filosofia che non ci sarebbe stata una resurrezione stava influenzando la Chiesa. E Paolo denuncia questa cosa. Al versetto 12 dice: ora se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è resurrezione dai morti? Perciò il punto focale dell'esistenza cristiana è la resurrezione. Paolo dimostra che questa dottrina è fondamentale, è irrinunciabile, senza di essa non esiste cristianesimo. Senza la resurrezione esiste un falso cristianesimo. E Paolo evidenzia tre fondamenti per supportare il fondamento della resurrezione. Nel passo che vedremo dice che essa è una realtà del passato, che essa è una realtà del presente e che essa è una realtà del futuro. È una realtà del passato. Paolo dice che ha trasmesso quello che anche lui aveva ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato resuscitato il terzo giorno secondo le scritture. L'importanza della resurrezione non è un'idea di Paolo. Lui ha trasmesso semplicemente quello che aveva ricevuto. Non lo ha modificato, non lo ha aggiornato, non lo ha in un certo modo modificato per renderlo piacevole alle persone. E il mandato apostolico ha lo scopo di tramandare il messaggio senza alcuna variazione. Da Gesù agli apostoli, alla Chiesa, infino al mondo. E in un certo modo questo è il messaggio che deve essere mantenuto. Ora Paolo lo sta nuovamente ribadendo ai Corinti. Cristo è morto, Cristo è stato seppellito e Cristo è resuscitato veramente. Questi eventi sono tutti strettamente collegati tra di loro, non sono casuali, sono accaduti perché Dio ne ha decretato l'avvenimento. Sono una certezza in quanto sono stati un evento stabilito prima della fondazione del mondo e, come dice Paolo, sono stati anticipati dalle scritture. Perciò questo presupposto fuga a qualsiasi dubbio. Gesù è veramente morto, la sepoltura lo dimostra e la resurrezione è un evento certo. Come ha detto prima Michele, il fatto che Gesù è morto così pubblicamente è stato un pubblico spettacolo al quale che ha avuto molti testimoni. Qualsiasi altra tesi sull'argomento sono semplicemente chiacchiere, non hanno alcun fondamento storico né è possibile dimostrare quando ancora oggi si diffondono notizie che Cristo non è morto sulla croce o non è risorto, eccetera, eccetera, eccetera. La morte di Gesù è l'evento che Dio ha predisposto per placare la sua ira. Su Gesù è ricaduto il castigo che era per noi. La realtà della morte di Gesù è sì un evento passato, ma è un evento storico che ha avuto innumerevoli testimoni. È documentato non solo nei Vangeli, ma in molta cronaca di quel tempo. Ci sono molti scrittori non credenti che hanno registrato questo fatto. puoi non credere nel messaggio di Gesù o in chi fosse lui realmente, ma il Gesù storico è esistito veramente. Non è messo in discussione. La verità spirituale è che Gesù è morto affinché il problema del peccato fosse risolto. La sepoltura dimostra che tutta Gerusalemme fu testimone della cosa. La resurrezione poi fu un evento che ebbe molti testimoni. Infatti Paolo li descrive qua in Prima Corinti. Dice che dal versetto 5 apparve a Cefa, poi ai 12, apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcune sono morti. Poi apparve a Giacomo, agli apostoli e ultimi di tutti apparve anche a me. Quindi elenca una serie numerosa di persone. Giovanni e Pietro l'avevamo visto nello studio di Giovanni, Maria Maddalena, le altre donne, 500 fratelli in una volta sola, Giacomo, a tutti gli apostoli. Molti di questi eventi neanche abbiamo traccia nelle scritture, sono semplicemente una tradizione orale in seno alla Chiesa primitiva, ma nel Nuovo Testamento o nei Vangeli non ci vengono addirittura descritte. Cioè, in pratica, Paolo sta sostenendo che molti potevano affermare la realtà storica della resurrezione. Alcuni di essi, in questa apparizione di 500 persone, dice, sono ancora in vita, come per dire, ancora oggi, a distanza di tanti anni, qualcuno può raccontare questo evento. Queste persone non erano state vittime di un'allucinazione o di suggestioni di massa. La resurrezione è un fatto certo, documentato. Tutte le varie tesi sono semplicemente teorie che non stanno nemmeno in piedi se vengono affrontate con un briciolo di logica. Perciò Paolo al versetto 11 dice, «Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto». La resurrezione è l'evento che va predicato. Non esiste un Gesù senza resurrezione. Un Gesù senza resurrezione non è un vero Gesù. Che sia Paolo, che sia qualcun altro, la resurrezione è oggetto di fede all'interno della Chiesa. È un evento passato, storico, ma è un evento reale. Non è inventato, non è una teoria, è storia. È un fondamento perciò cristiano innegabile e irrinunciabile e che però non si limita al passato. Infatti è un evento che ha a che fare con il presente. Infatti Paolo dice, ora, se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. Come detto, nella Chiesa si stava facendo largo una corrente di pensiero che negava la resurrezione. Questo insegnamento cominciava a sollevare dubbi sulla fede e noi sappiamo che i greci odiavano l'idea che un corpo materiale potesse risorgere. In Atti 17, ricordate quando Paolo fa il discorso pubblico nella piazza di Atene e dice al versetto 32, quando sentirono parlare di resurrezione, fino allora lo avevano ascoltato volentieri, ma quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano, su questo ti ascolteremo un'altra volta, come in pratica gli è andato dello stupido. Se non vi è resurrezione dei morti, Paolo scrive, neppure Cristo è stato resuscitato. Tutta la realtà storica della resurrezione è un'invenzione se hanno ragione coloro che la negano. Non solo non resusciterà alcun morto, ma anche Cristo, Paolo dice, non è risorto veramente. Se questa ipotesi che non c'è resurrezione è vera, allora la predicazione cristiana si fonda su una menzogna. Paolo si definisce un falso testimone di Dio. Infatti al versetto 15 dice, noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Cioè, Paolo è un falso testimone di Dio in quanto ha dichiarato che Dio ha risuscitato il Cristo. In Romani capitolo 1, versetto 4, Paolo scrive che Gesù è stato dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dei morti. In Giovanni 10, 18, Gesù dice che nessuno avrebbe tolto la sua vita, ma io la depongo da me, ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Perciò se hanno ragione coloro che negano la resurrezione, le conseguenze sono molto importanti su questa vita nel presente. Paolo dice al versetto 14, se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque la vostra e la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. E lo ripete al versetto 17, se Cristo non è stata resuscitata, vana è la vostra fede. Paolo dice che se non c'è resurrezione, la fede cristiana è inutile. Siamo qua vittime di noi stessi, di un grande inganno. È inutile quello che stiamo facendo. Non stiamo seguendo Cristo per essere una persona con un comportamento modello. Non seguiamo Cristo per applicare i suoi insegnamenti nella vita, punto e basta. Non seguiamo Cristo per diventare persone religiose rispettate da altri o da noi stessi. Non seguiamo Cristo per realizzare una vita senza problemi, per dare il bene agli altri e così via. Paolo chiama una fede senza resurrezione una fede vana. Senza resurrezione, quel tipo di fede è vano perché non risolve il più grande problema che l'uomo ha, quello del peccato. Paolo lo dichiara, se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. La resurrezione perciò non è solo un evento storico, ma una realtà, un fatto teologico, una verità fondamentale. La resurrezione dimostra che Dio ha accettato l'opera espiatoria di Cristo sulla croce. Questo significa che Gesù è stato veramente l'agnello che toglie il peccato dal mondo. L'unico che lo potesse fare in un modo certo, in un modo completo, dove la santità e la giustizia di Dio vengono totalmente soddisfatti. Senza la resurrezione, Paolo dice, il problema del peccato rimane. Senza alcuna soluzione e speranza per l'uomo. L'uomo infatti non ha alcuna possibilità di salvarsi. Come potrei togliere la macchia del mio peccato con le mie mani, con le mie possibilità, con i miei mezzi? Chi mi potrebbe aiutare? Nessuna divinità offre un'alternativa soddisfacente. La realtà, come Paolo dice, è che se Cristo non è stato resuscitato, noi siamo ancora nel nostro peccato. Ma la sua resurrezione è la garanzia invece di vita per tutti coloro che credono. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 5 del versetto 26, che come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato al Figlio di avere vita in se stesso e gli ha dato autorità di giudicare perché il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. In Giovanni 14, 19 Gesù dice ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Se si nega la resurrezione, la fede è vana, inutile, non serve a nulla, non ha nessuno scopo e nessuna destinazione. Paolo lo dichiara proprio apertamente al versetto 19. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Senza la resurrezione, il tutto per l'uomo sarebbe semplicemente su questa terra. Non ci sarebbe alcun dopo. la vita cristiana, oltremodo, non sarebbe neanche una grande una vita da vivere, perché una vita controcorrente e contro il mondo. Ah, sappiamo che il mondo odia questi principi. Che senso avrebbe vivere questa vita se non senza nessuna speranza nell'aldilà? Tutti i sacrifici, le sofferenze non avrebbero alcun significato senza la certezza di una vita dopo la morte. Paolo faceva quello che faceva in vista della resurrezione. Infatti dice: perché anche noi siamo in ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposta alla morte. Sì, fratelli, come è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utili ne ho? E sappiamo quali sofferenze Paolo ha subito. In pratica sta dicendo: se solo per questa vita, che utile ne ho? Per cosa Paolo faceva quello che faceva? Quale utile ha avuto Paolo nella sua vita? E gli altri apostoli? E la Chiesa? Era forse una fonte di guadagno per Paolo essere cristiano? Ha ottenuto prestigio e onore dalla gente? Aveva una vita comoda e agiata? La verità della resurrezione aveva trasformato completamente il presente di Paolo. Aveva stravolto completamente la sua vita. Sappiamo che Paolo poteva essere un uomo realizzato senza Cristo, perché la sua vita era una vita modello all'interno della società di Israele nella quale viveva. Ma Paolo mise in gioco tutto ciò che aveva costruito. E per cosa rischiava continuamente la sua vita se non c'era una resurrezione? Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve, che utile ne ho? Se la resurrezione non esiste, allora Paolo fa una provocazione al versetto 32. Se i morti non resuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Senza la resurrezione, goditi la vita, sta dicendo Paolo. Mangia, bevi, godi ogni singolo attimo e ricerca di soddisfare ogni tuo desiderio. Se questo è vero, che non c'è una resurrezione, il mondo è l'unico angolo di paradiso che l'uomo può godere, ammesso che lo possa trovare, ammesso che tu ne abbia le possibilità. Ma Cristo è risorto, ne ha dato prova nel passato, e questo influenza il presente. La resurrezione è la realtà del credente, anche se è la sua meta finale. Paolo scrive in Colossesi, capitolo 3, versetti 1 e 2: se dunque siete stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. La resurrezione è una realtà del Vangelo ed essa condiziona il presente. Significa che il credente è chiamato a vivere la propria vita con quella prospettiva. Non sta mirando alla realizzazione dell'uomo su questa terra. Sta mirando alla gloria del tuo Salvatore, che ti ha salvato senza alcun merito e che un giorno ti farà risorgere. Sta mirando alla gloria della comunione che avrai nell'eternità con il tuo Salvatore. Il credente perciò orienta oggi, subito, adesso, i propri passi nel presente in favore di ciò che sarà in futuro. Vive e sopporta la difficoltà in vista di qualcosa di più grande e definitivo. La nostra vita è solo un passaggio, un vapore. Il credente vive e sopporta difficoltà, come detto, per questa meta finale. È pronto perciò a sopportare, a portare la sua croce come risposta di gratitudine verso la salvezza offerta da Cristo. La vita terrena, perciò, alla luce della resurrezione, quale importanza ha? Che senso ha 70, 80, 100 anni su questa terra di fronte al peso dell'eternità? Gesù diceva: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Ma la resurrezione è un fatto certo per il futuro. Al versetto 20 Paolo dice: ma ora Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Ma ora Cristo è resuscitato, questa è la verità e non è un'ipotesi. Questa realtà non è una realtà circoscritta solo per Gesù. Lui è la primizia, viene definito, di quelli che sono morti. Cioè il primo, Gesù è il primo che apre questa lunga lista infinita di resurrezione. E Paolo la dimostra con l'intera verità del Vangelo, la paragona ad Adamo e Cristo e dice: poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. È il stesso principio che troviamo in Romani 5. Coloro che sono in Cristo saranno vivificati. Un giorno tu, se sei credente, sarai vivificato. Da morto Dio ti chiamerà. La potenza della sua voce ti permetterà di riavere la tua vita. Ma qualcuno dirà, Paolo dice, come resuscitano i morti e con quale corpo ritornano? E Paolo dà questa risposta: è insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Gesù disse: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Non ci può essere resurrezione senza la morte. La morte non potrà trattenere nessuno. La morte non è un luogo senza ritorno, lo è per la realtà che noi viviamo qua. Ma la resurrezione è un ritorno alla vita. E Paolo dice: come resuscitano i morti e con quale corpo ritornano? E al versetto 42 dice: il corpo è seminato corruttibile, resuscita incorruttibile. È seminato ignobile, resuscita glorioso. È seminato debole, resuscita potente. È seminato corpo naturale, resuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Cioè in pratica sta dicendo che in un futuro stabilito, in un determinato giorno, ci sarà la resurrezione. La vita continuerà in un corpo diverso da quello che abbiamo adesso. Paolo lo definisce il nostro corpo terreno corruttibile, ignobile e debole e naturale. La realtà futura sarà diversa. Il tuo corpo sarà incorruttibile, sarà potente, sarà un corpo spirituale. Paolo dice che come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Wow! Ma possiamo immaginare una cosa del genere? Sarai in un certo modo simile a come Cristo è risorto. Abbiamo sentito stamattina Michele che diceva che Cristo è risorto e che ha mangiato, ma il suo corpo era diverso. Sappiamo dai racconti dei Vangeli che lui poteva attraversare gli oggetti, non era limitato da nulla. E in un certo modo era lui, ma era in un certo modo sconosciuto alle persone perché si faceva fatica a riconoscerlo. Quando avverrà questa realtà futura? Paolo dice: allo squillo dell'ultima tromba. Al versetto 51 dice: ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo. Perché non tutti morremo? Perché già si sta parlando di rapimento. Ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questa mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? in pratica la morte cesserà di essere il terrore degli uomini. Allo squillo dell'ultima tromba tutta l'umanità ritornerà in vita. Gesù dice in Giovanni 5:28-29 che non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Non sarai giudicato dalle opere, ma dalla fede. Tutti riceveranno un corpo, ma alcuni avranno la vita, altri sarà riservato il giudizio. Dovremmo tremare di fronte a questa verità. Non dovremmo temere la morte, ma il giudizio dopo la morte. Tu dove sarai? Il mondo non si pone o vuole ignorare semplicemente questa domanda. Dice che non è possibile rispondere perché è una realtà che non è dimostrabile. E vive un tragico fatalismo. Beh, vedremo, ma forse sarà anche un po' troppo tardi. Forse riposano in un'immagine di Dio che non è quella della Scrittura, nella quale Dio perdonerà tutti. Forse riposano sull'illusione di essere anche dei credenti, perché sono in una chiesa o leggono una Bibbia. Paolo richiamò i Corinti a questa profonda verità, la resurrezione. Paolo usa sempre una verità biblica per correggere i comportamenti sbagliati. La Bibbia non è infatti un'indicazione su come devi vivere. La Bibbia è un libro che mostra le verità su chi è Dio. Se ami questa verità, se ci credi veramente, la tua vita si adatterà a quello che Dio è. Senza verità costruisco solo apparenza. Paolo perciò richiamò coloro che creavano divisioni, che vivevano una vita sessuale immorale, che tolleravano tali comportamenti e che creavano disordine nella Chiesa, a rivedere le loro vite alla luce della verità della resurrezione, alla luce dell'eternità. Per chi e per cosa stavano vivendo quello che vivevano? Qual era la conseguenza di questa verità? Al versetto 58 Paolo conclude questo grande capitolo dicendo: dopo aver mostrato la verità teologica della resurrezione, ecco il succo per i Corinti. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Paolo dà tre caratteristiche di coloro che sono realmente salvati. Erano persone che stavano saldi nella verità, non avrebbero creduto a queste nuove dottrine, non sarebbero crollati nella fede come Dema, che avendo amato il mondo ha fatto naufragio nella fede, e sono sempre abbondanti nell'opera del Signore. La persona rigenerata rimane fedele, cresce e serve, affronta difficoltà e sacrifici. Non lo fa per se stesso, ma per gratitudine a una salvezza immeritata. Risponde con devozione all'amore di Cristo alla croce. Paolo mise davanti ai Corinti due possibilità: mangia e bevi perché domani morremo, o stai saldo, incrollabile, sempre abbondante nell'opera del Signore, sapendo che la tua fatica non è vana nel Signore. Dio sa che la vita cristiana è una fatica, ma non è vana, non è inutile, e non lo sarà nel giorno della resurrezione. Questa Pasqua, che celebra la primizia della resurrezione di Cristo, riflettiamo su questa verità. La resurrezione è un fatto reale della storia e ha un'influenza reale nel nostro presente, ed è un evento sicuro che darà l'inizio all'eternità nel futuro. Preghiamo. Signore, quale verità abbiamo visto quest'oggi della resurrezione, una verità che sfugge la nostra comprensione, perché noi non abbiamo alcuna esperienza di questa tipologia, le nostre menti non possono affrontare, Signore, questo argomento così profondo. Ma Signore, vogliamo, Tu ci chiami alla fede di quanto ci hai lasciato scritto, e Signore, crediamo in quello che Paolo predicava e che Tu hai voluto che ci venisse tramandato. Fa che questa verità della resurrezione possa non solo essere un fatto così ricordato un giorno all'anno, ma ricordato tutti i giorni. Come Paolo esortava con questa verità teologica a vivere una vita santa, Signore, allo stesso modo Tu ci richiami quest'oggi a vivere delle vite non inutili, ma abbondanti nell'opera del Signore, credendo a questo fatto, a questa verità. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché un giorno Tu hai pagato per i nostri peccati e un giorno Tu ci riporterai alla vita, una vita eterna. Signore, non abbiamo parole per ringraziarti per quest'opera meravigliosa. Vogliamo lodarti in maniera limitata, Signore, a questa grande verità. In Cristo Gesù. Amen. Amen.